processi che si stanno chiudendo, anche perché si sta chiudendo il mandato del Tribunale Penale. Dunque, quella del 29 di novembre è stata una giornata molto particolare per tutti quelli che hanno seguito, magari in diretta su Facebook o sul sito appunto del ICTY, la giornata e tutto quello che è accaduto. Beh, come dire, ci sono almeno due elementi rilevanti. Da un lato, le condanne per il cosiddetto sestetto che ha ricevuto quindi questa serie di condanne, e dall'altra parte il suicidio di Slobodan Praljak. Di tutto questo proviamo a parlare con la stessa persona con cui abbiamo cercato di approfondire la questione della condanna di Mladic la settimana scorsa, ovvero con Alfredo Sasso, collaboratore di Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa e collaboratore del Is Journal. Buongiorno Alfredo.
Buongiorno, buongiorno agli radioascoltatori.
Un lungo preambolo per arrivare a un punto, ovvero quello un po' più giuridico e dall'altra parte quello un po' più storico. Allora, direi che la giornata è stata monopolizzata, quella del 29, dal suicidio di Praljak. Credo che un gesto così eclatante abbia fatto passare in secondo piano anche quello che sono state le condanne. Ma io invece partirei proprio da queste sei condanne, perché riallacciamo anche i fili, ecco, della verità giudiziaria. Chi erano queste sei persone, anche un po' più globalmente, non per forza singolarmente, e come si innestano nel filone dei processi dei Balcani occidentali?
Sì, queste sei persone erano i vertici politici e militari della cosiddetta Herceg-Bosna. Piccolo stato autoproclamato e non riconosciuto a livello internazionale all'interno della Bosnia-Herzegovina, appunto autoproclamato, e che intendeva appunto tra il 91 e il 94, quindi proclamare l'indipendenza e annettersi più o meno direttamente allo Stato della Croazia in un secondo momento. Quindi il primo ministro è stato condannato a 25 anni, Jadran Koprlić, che era anche l'imputato principale del processo. Gli altri quadri hanno ricevuto condanne tra i 10, i 16 e i 20 anni, quindi 111 anni complessivi di condanna. Tra i sei, quindi sono state confermate le condanne del primo grado, ed è, visto che parlavi del livello anche più globale, è una sentenza molto rilevante, perché ha confermato quello che già era stato affermato in primo grado, cioè la responsabilità dei vertici dello Stato croato di Zagabria, quindi di Franjo Tuđman, che viene esplicitamente nominato nella sentenza come uno dei membri di questa cosiddetta azione criminale congiunta, che è questo capo di imputazione creato dalla giurisprudenza dell'AIA per processare i criminali di guerra che non sono stati sul terreno a operare direttamente i crimini, ma che li hanno elaborati, li hanno pianificati dalla distanza. E quindi si afferma che Tuđman ha avuto un ruolo nella elaborazione di un piano per ripulire etnicamente quella parte di Bosnia-Herzegovina, in particolare della regione dell'Erzegovina, cioè la regione a sud dello Stato, quella la cui città principale è Mostar, che è anche quella più conosciuta a livello internazionale, appunto per ripulire etnicamente dalle popolazioni non croate, quindi i bosgnacchi e anche i serbi, tra l'altro, e annetterla poi in un secondo tempo alla Croazia.
Ecco, tra le varie accuse che i critici hanno mosso nei confronti del Tribunale dell'AIA c'era proprio il sentimento antiserbo, una specie di pregiudizio nei confronti di chi si è macchiato di alcuni tra i peggiori crimini commessi all'interno di questo conflitto. Le sei condanne, anche per parte croata, in qualche modo smontano anche questa accusa. Quindi, facendo un bilancio conclusivo, a questo punto possiamo dirlo, dell'attività di questo Tribunale, possiamo anche considerarlo farlo considerare in qualche modo che abbia mantenuto un certo equilibrio e che si sia attenuto al suo mandato?
Sicuramente, come giustamente osservato, questa sentenza si smonta un po' questo pregiudizio che si era sentito anche nella settimana precedente, quando c'è stata la condanna contro Mladic. Molti osservatori, molti commentatori facevano notare che sì, che la maggior parte delle condanne erano a danno dei serbi, ovviamente senza però precisare che, piaccia o no, la Repubblica Srpska, sia in Begovina che anche in Croazia, è stata, diciamo, la parte serba è stata coinvolta nella maggior parte dei conflitti, e quindi purtroppo era inevitabile che fosse anche più esposta da un punto di vista giuridico. Questa sentenza rimette le cose a posto anche da un punto di vista internazionale, perché il conflitto diciamo croato-musulmano, che si svolge in un periodo relativamente breve, perché si svolge solo durante un anno della guerra, nel 93, la guerra bosniaca dura 4 anni, questo conflitto quindi è più breve nel tempo e anche più circoscritto a livello territoriale, e quindi meno conosciuto anche a livello internazionale, al netto dell'episodio forse più noto, che è appunto la distruzione del ponte di Mostar, che è stato tra l'altro uno degli oggetti della condanna ai danni del sestetto. E quindi sì, mette le cose a posto e ridimensiona anche quell'atteggiamento da parte dello Stato croato di rivendicazione di un ruolo nei confronti della Bosnia Erzegovina. Da parte di Zagabria c'era un'insistenza ad autoaffermarsi come una specie di protettore, sì, della Bosnia Erzegovina, con dei toni quasi paternalisti a volte, e allo stesso tempo sostenendo in modo sempre più aggressivo, soprattutto negli ultimi anni, la minoranza croata in Bosnia Erzegovina. E questo atteggiamento anche viene, diciamo, ridimensionato, e potrebbe portare a dei cambiamenti anche politici nei rapporti tra i due paesi in futuro.
Questo è interessante, poi sullo sguardo verso il futuro sarà molto opportuno poi approfondire ulteriormente. Mi soffermerei però invece sull'altro grande fatto, ovvero il suicidio di Slobodan Praljak. Ne abbiamo parlato, l'abbiamo anche addirittura proprio con lei commentata in diretta mentre stava avvenendo, ci stavamo giusto scrivendo dicendo sta succedendo qualcosa di incredibile. Ecco, incredibile soprattutto se poi si guarda il fatto che i condannati avevano già trascorso 12 o 13 anni in carcere, e quindi che comunque Praljak, condannato a 20 anni, insomma, sarebbe uscito anche di lì a poco. Quindi c'è una dimensione simbolica fortissima nel gesto di questo generale che ha deciso di suicidarsi in diretta TV bevendo del veleno. Che cosa ha voluto dire con questo gesto?
Sì, esatto, Praljak sarebbe uscito di carcere entro pochi mesi, perché appunto la prassi dell'AIA è quella che dopo si scontano 2/3 della pena e tendenzialmente se c'è buona condotta si esce, quindi Praljak appunto sarebbe uscito, quindi un gesto di forte affermazione individuale. Tra l'altro rifletterei anche sul fatto che nel suo brevissimo intervento prima di bere il veleno ha parlato curiosamente di sé in terza persona, e curiosamente senza fare qualche riferimento alla propria cosiddetta patria, non ha fatto riferimento alla croce, ha semplicemente detto: Slobodan Praljak non è un criminale di guerra, rifiuto con disprezzo il vostro giudizio, e poi ha fatto l'azione che tutti abbiamo visto e che è andata in mondovisione. Quindi un gesto di forte azione individuale da parte di un personaggio molto eccentrico. Sono uscite anche diverse biografie in questi giorni di questo suo passato di intellettuale, non di primissimo piano magari, ma pur sempre con dei ruoli nel teatro, nella televisione, è stato sceneggiatore, scrittore, eccetera. Aggiungo anche un aneddoto, tra l'altro, interessante, e che allo stesso tempo lo collega con una figura che per certi aspetti simile al suo profilo, che è quella di Radovan Karadžić. Pare che i due fossero diventati amici negli ultimi anni all'AIA, e pare che Karadžić abbia preso molto male la notizia, questo lo riporta il figlio di Karadžić, Luka, che abbia pianto a lungo dopo la notizia del suicidio. Questo tra l'altro fa riflettere sulla facilità che questi personaggi hanno poi di legare tra di loro, cioè una lunga aneddotica sui rapporti di amicizia tra le persone poi insomma imputate, poi condannate all'AIA, sì, anche delle parti opposte. Quindi direi in modo un po' simile a Karadžić, perché anche Karadžić era un intellettuale non propriamente di primo piano, che veniva da fuori città, quindi anche con un livello di, diciamo, di rivalsa verso quel mondo urbano che l'aveva allo stesso tempo accolto e però mai considerato appieno come uno dei suoi. Prajak era nato in Erzegovina, a Čaplina, vicino Mostar. Era figlio, tra l'altro, di un ufficiale dei servizi di sicurezza, è cresciuto in un territorio tradizionalmente molto conservatore e legato anche in qualche modo all'esperienza ustascia della Seconda Guerra Mondiale, quindi dei fascisti croati, con degli scontri molto forti tra fascisti e partigiani, e che ha vissuto nel dopoguerra una specie di come dire, di fardello per questa eredità conservatrice, è un certo aspetto di rivalsa, e si dice che Prajak abbia un po' anche personalmente sofferto di questa eredità.
Un'eredità pesante, certamente, e che quindi potrebbe averlo condizionato. Con queste condanne e anche con questo gesto estremo si chiude giuridicamente, politicamente e anche simbolicamente il mandato principale del Tribunale Penale per i crimini dell'ex Jugoslavia. Sarà poi opportuno entro un breve periodo tracciare un bilancio. Ora purtroppo non abbiamo il tempo di farlo, e quindi Alfredo Sasto, grazie per questa narrazione di quanto è accaduto la settimana scorsa, e noi ci aggiorneremo quanto prima. Buon lavoro e a presto.
Grazie, buongiorno.